Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata, primo venerdì del mese di San Giuseppe, e dobbiamo pregare San Giuseppe perché il suo cuore, il cuore di San Giuseppe, è quanto ha amato il Sacro Cuore di Gesù. Addirittura il padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, pensa un po', dobbiamo pregarlo di amare il cuore di Gesù con il cuore di San Giuseppe e della Madonna. Allora, santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, naturalmente. Ave Maria.
Ave Maria, sì sì. E insomma, i giorni passano. La settimana santa si avvicina, la Pasqua si avvicina, ma si avvicina, diciamo, come calendario, ma dico i cuori si avvicinano, cioè i cuori sono cuori che stanno vivendo la Quaresima, che si preparano alla settimana santa, che chiedono la grazia di morire al nostro io per risorgere in Dio. Cari miei, non bisogna pensare alla Pasqua, alla Pasquetta, al pranzo e a tutte le cose, agli accessori, perché questa è una festa spirituale che si può anche festeggiare, diciamo, umanamente e corporalmente, ma è nata da una festa spirituale, e guai se scambiamo i ruoli, vero? Che diventa solo una festa festaiola, ma non religiosa. Beh, allora, il tempo passa, il Signore parla, ma noi diciamo: il tuo servo t'ascolta, chi lo sa? Chi lo sa, il tuo servo, tanto bisogna servire per essere servi, servire il Signore, ma se non serviamo il Signore, chi non è con me è contro di me, per cui siamo servi, ma non del Signore, ma potremmo anche diventare servi del principe di questo mondo, magari inconsciamente o diciamo con una mezza coscienza, perché oggigiorno trovare persone che abbiano una bella coscienza formata, cristiana, non è mica facile. Quando parli ti guardano per dire: ma io queste cose non le ho mai sentite, ma guarda un po'. Allora, abbiamo, interessante, no? Proprio ieri sentivo, o l'altro ieri, non ricordo, che i servizi segreti, gli 007, 007, praticamente 00, cioè non abbiamo combinato niente, siamo pieni di 7 però, mamma mia, quante 7 ci sono. Allora, 00 in fedeltà a Gesù Cristo, e poi ci sono le 7, ma quelle sono tante, sapete. Voi non lo credete, ma oggigiorno la gente manco si rende conto, perché crede che sia tutto buono. Io vedo soltanto pubblicità di personaggi esotici ed esoterici che incontrano, vogliono incontrare le persone per risolvere i problemi esistenziali, i problemi di depressione, i problemi. Praticamente il nostro Signore è stato licenziato, era stato assunto a suo tempo, ma a tempo indeterminato, no, a tempo determinato, per cui anche i ragazzi vanno a messa fino a un certo punto, poi basta, chiuso tutto, ecco, assunto a tempo determinato. E vabbè, allora ho sentito questi 007 che dicono che il pericolo di attentati è molto forte, molto, molto probabile, molto intenso, per cui dobbiamo possiamo aspettarci di tutti, ma abbiamo l'intelligence, boh, mi viene da ridere, l'intelligence, sai, l'uomo intelligente è colui che segue i comandamenti di Dio, gli altri proprio di intelligenza non ne hanno neanche un po'. Anzi, pensate un po', in Stella Mattutina abbiamo messo, ma si trova anche in giro, vero? Una lettera di Albert Einstein alla sua figlia, dove lui, diciamo, dice che ci sono tutte queste forze che lui ha studiato e ha scoperto. Einstein è un personaggio, un grande scienziato, no? Però poi ha detto, vedete, io ho capito che c'è una forza che regola tutte le forze, e questa forza è l'amore. Dio è amore, e diciamo muove tutte le forze, però lui non ha detto Dio, ma praticamente chi ha orecchie per intendere, intende. Ecco, e allora dicevo intelligence, dove sono queste intelligence? Sì, gli danno questo titolo per fargli far bella figura, ma vedremo poi dai fatti, no? Se saranno veramente intelligenti sia quelli che li pagano che quelli che sono pagati. Perché in realtà noi abbiamo questo risultato, no? Abbiamo votato, tradito e voluto una legge che è anticristo. Bene, dopo due giorni l'intelligence dice attenti agli attentati, perché ne abbiamo fatti gli attentati alla verità. E adesso diciamo che non dobbiamo neanche meravigliarci se avremo gli attentati, visto che abbiamo colpito l'anima, dopo se ci sono quelli che colpiscono i corpi, visto che siamo fatti di anima e di corpi, vedete, condanni uno e sei condannato anche dall'altra parte, no? Per cui stranamente, passata la legge, non trovato l'inganno, ma passata la legge, abbiamo già le avvisaglie che potrebbero accadere delle cose molto terribili, molto dolorose, visto e considerato che siamo intelligence, ma molti dubbi. Il popolo intelligente è il popolo che si fa governare da colui che l'ha creato, che sa tutto di noi, no? Il popolo che si ribella a colui che ci ha creato è un popolo di stolti. Un popolo di persone che si perdono praticamente nel deserto di questo mondo e vengono, vedete come è accaduto per il popolo eletto, il popolo che era partito dall'Egitto per arrivare nella terra promessa, prima sono sprofondati in voragini e ne sono morti tantissimi. Poi sono arrivati i serpenti velenosi che facevano morire. Qui ne sono partiti tanti, ma non ne sono mica arrivati tanti, sapete? Per cui molti sono i chiamati, pochi gli eletti. Intelligence, questa è intelligenza, no? E vabbè, allora, qui tu voti contro Dio e poi devi aspettarti anche che ti arrivi qualcosa. Come paga, no? Devi avere lo stipendio per il lavoro che hai fatto, e per cui lo stipendio sarà quello del terrorismo che ci farà capire che siamo stolti dalla testa ai piedi, in pratica, no? E combiniamo tutte e ci sentiamo anche. Altra notizia, mamma mia, ho letto che, sapete, la Stasi, non mi ricordo se è Stasi o Stasi, che era praticamente i servizi segreti, era il KGB della Germania dell'Est, la Stasi mi sembra che era, Allora lì, cari miei, era potentissima, infiltrata dappertutto, aveva, non so, numeri da far spavento, 25.000 spie che sparse in tutto il mondo, che dovevano sapere e riferire, era una potenza questa Stasi, no? Ma neanche farla apposta tra tutte queste persone che lavoravano per la Stasi c'era anche una certa Angela Merkel. Boh, aiuto, chissà mai, dite che si sia convertita, ma non si sa mai, non si, c'è un intrigo, sapete, per capire il trionfo del cuore immacolato vuol dire che solo lei poteva liberarci da questa ramificazione, perché qui abbiamo metastasi da tutte le parti, metastasi spirituali, metastasi anticristo, mamma mia, poveri noi. E questi governano tutto, credono di governare, ma insomma quando sarà ora di farla finita speriamo che si convertano. Qui anche quelle sono notizie, sapete, che non è che sono molto belle, no? Fate venire, venite. No? E tutti questi qua, vediamo cosa faranno poi. Vediamo cosa faranno, no? Lo sviluppo, il prodotto interno lordo, ma il prodotto interno lordo non serviva mica che venissero dal Medio Oriente, noi di lordo ne abbiamo finché basta, qua siamo pieni di lordure e di sporcizie, se il Papa emerito Benedetto XVI dice che addirittura queste sporcizie sono arrivate anche nella Chiesa, vero? Per cui non è che sono nate dalla Chiesa, no, sono arrivate fino nella Chiesa, il fumo di Satana è entrato anche nella Chiesa. E dir ste cose diranno, ma Claudio, ma tu perché dici queste cose? Perché sono cose vere, no? Cosa vi devo raccontare io? Le promesse politiche di cose che non saranno mai, perché sono solo promesse per pigliar voti, no? Poi vediamo cosa succede. E poi adesso abbiamo le nostre belle letture, perché prima diamo un'occhiata intorno che cosa sta succedendo, no? E poi leggiamo la parola di Dio che ci spiega quel che è successo, quel che sta succedendo e quel che succederà. Le mie parole sono parole di vita eterna, per cui fanno gli sposalizi, le testate giornalistiche, ho sentito che si sono, ecco, i matrimoni dei media, fossero, diciamo, è che nella verità sono anche mediocri, anzi spesso neanche mediocri, né? Per cui è difficile che quando leggi quelle cose non è parola di Dio, sapete, è parola interessata di qualcuno che è pagato per dire quello che deve dire, se no lo licenziano. E allora noi ascoltiamo invece la parola di Dio, parole di vita eterna. Ora Anna, se tu vuoi leggere.
Certo. Il profeta Osea esorta Israele a convertirsi e a emendarsi per non incorrere nel castigo divino. Il profeta, spronando il popolo al pentimento, suggerendogli ciò che deve dire e fare per ottenere misericordia, compie il primo atto di riparazione in nome di tutti. Dio, nella sua infinita misericordia, accetta tale supplica, promettendo al suo popolo che rifiorirà come gli alberi più belli ed assicurando la sua grazia. Fiduciosi nella misericordia divina, volgiamo la nostra anima al Redentore, perché per mezzo della confessione ci risani dalle piaghe del peccato. Dal libro del profeta Osea, così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Preparate le parole da dire, tornate al Signore. Ditegli: togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani, perché presso di te l'orfano trova misericordia. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, poiché la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele, fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del Libano. Si spanderanno i suoi germogli e avrà la bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano, che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim. Io l'esaudisco e veglio su di lui, io sono come un cipresso sempre verde, il tuo frutto è opera mia. Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda, poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano.
Ma senti un po', praticamente chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprenda. Qui neanche farlo apposta, torniamo sull'argomento dell'intelligenza e della rettitudine. Ma allora, vedete che il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva anche il primo venerdì del mese, i 9 primi venerdì del mese. Che cosa significano? Il Signore le inventa tutte perché vuol salvarci, ma se l'uomo non accoglie i doni di Dio, il Signore te li mette davanti, dice devi accoglierli se vuoi essere salvo, ma se li rifiuti dobbiamo sempre stare attenti alla parola di Dio. Questo dice il profeta, il vecchio Simeone, dice questo tuo figlio è qui per la salvezza e la rovina di molti in Israele. Salvezza e rovina, cioè viene a salvare quelli che dicono aiuto, mi sto annegando, io ti salvo. No, io non ho bisogno di nessuno perché io mi salvo da solo. E allora dice, beh, cosa devo fare? Io devo rispettare la tua libertà, però tu da solo non ti puoi salvare perché senza di me non potete fare nulla. Allora, così dice il Signore, torna Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità. Che bello, Dio è intelligentissimo, voglio dire, è intelligenza pura e divina perfetta, no? Per cui ti spiega e dice così, tu ti inciampi nella tua iniquità, cioè fai il male, vero, il tuo comportamento, diciamo che si allontana da Dio, tu ti inciamperai sulle tue scelte in pratica che sono sbagliate perché non ami Dio sopra ogni cosa. Ora dice torna Israele al tuo Dio, vedi, ti sei, per cui il profeta Osea va e dice al popolo di Israele a nome di Dio torna al Signore, hai inciampato nella tua iniquità, per cui vedete manda il profeta a dirlo, ma però i profeti hanno fatto tutta una brutta fine, perché tu, dicendoci queste cose, tu ci tormenti, cioè tu ti opponi al nostro volere, e come ti permetti, per cui sei un guastafeste, dice il diavolo, vero, per bocca di coloro che non accettano la verità. Preparate le parole da dire e tornate al Signore, per cui preparate le parole, pensa bene a quel che devi dire al Signore, cioè devi pentirti in pratica, no? Che parole vuoi dirgli? Non puoi mica dirgli mi vanto di essere stato iniquo, mi vanto di essere stato un ribelle, no, chiaramente devi andare a dire Signore riconosco di essere stato un ribelle. Riconosco di essere stato un idolatra, riconosco di essere stato un iniquo, Signore perdonami. È certo che ti perdono, se tu ammetti il male che hai fatto e ti penti, ti duoli, io non posso non perdonarti, no? Ed è interessante, proprio stamattina pensavo, no, ma chi ha scritto, vero, quella bella preghiera che adesso l'abbiamo modificata come i semi OGM, l'atto di dolore, ma sto atto di dolore che è una meraviglia non va più bene per i nostri di questo tempo. Allora penso atto di dolore, mio Dio, vedi, corrisponde anche a questa richiesta fatta attraverso il profeta Osea, no? Mio Dio, io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Che bello. E qui mi pento e mi dolgo. Per cui mi dispiace, mi rendo conto che ho fatto il male, con il mio male ho trascinato altri al male, ho dato cattivo esempio. Il mio male, il male che ho compiuto io, si è diffuso intorno a me come il bene che uno fa si diffonde attorno a sé, anche il male si diffonde, per cui noi quando facciamo i peccati non è un fatto nostro, dice sono affari miei, magari fosse vero, ma non è così. Purtroppo questi sono peccati che fanno patire tutto il corpo mistico, per cui dopo i peccati sociali poi diciamo li paga la società, per cui dice ma i bambini che soffrono, vabbè, i bambini fanno parte della società e siccome sono innocenti bisogna, il Signore deve pescare loro, perché noi non riusciamo a pagare i nostri peccati, per cui ci vogliono sempre degli innocenti, noi per quanta penitenza facciamo, se la facciamo, è sempre troppo poca, no? Ed è interessante perché il cielo invita alla penitenza, no? Il cielo invita, convertitevi, fate penitenza, se non vi convertirete, perirete tutti. Allora il cielo invita alla penitenza e l'uomo non ne vuol sapere, anzi gli dà fastidio questa parola e s'arrabbia pure, tant'è vero che i profeti sono morti ammazzati tutti quanti, perché sono venuti a dire convertitevi, il Signore vi manda a dire cambiate la strada, che non state sulla strada che vi porta alla perdizione, no? Ditegli, allora, ditegli, togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene, non offerta di tori, ma il Signore sai cosa se ne fa dei tori, no? Ma roba dell'altro mondo, no? Tori, capri, grassi montoni, tutte quelle cose là, ma praticamente, vedete, sono delle prefigurazioni, nel senso che poi ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ma cosa voglio offrire? Io voglio che tu ami me con tutto il cuore, no? Il tuo cuore idolatra, no? E crede, immolandomi i tori, che io mi plachi. Allora, dice, non offerta di tori immolati, ma la lode delle nostre labbra, cioè, il cristiano, allora torniamo all'atto di dolore, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, però non devi dirlo, devi viverlo questo atto di dolore, no? Mi pento veramente e mi dolgo veramente, sto male al pensiero quanto sono stato stolto e ribelle, no? Dice, perché ho meritato i tuoi castighi, allora... Qui diciamo che il profeta Osea esorta Israele a convertirsi, a emendarsi per non incorrere nel castigo divino. Castigare vuol dire rendere casti, per cui il Signore ci vuol bene e ci castiga. Castigaci, oh Signore, ma salvaci. Cioè, io lo dico con tutto il cuore, proprio in questo primo venerdì del mese, dico, Signore Gesù, castigaci, ma salvaci. Meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Allora, Assur non ci salverà, non cavalcheremo i cavalli, eccetera, eccetera, vero? Sono tutte cose che loro vivevano. Ma Devi amare Dio con tutto il cuore, perché solo Lui può renderti felice, in quanto colui che è infinitamente e divinamente felice è Dio. Amami con tutto il cuore e sarai felice insieme a me. Io ti do la mia felicità. Ho mandato mio figlio per liberarti dalla schiavitù del peccato, perché tu sia libero, la verità vi farà liberi, ma Gesù Cristo è verità e Gesù Cristo è venuto a salvarci e liberarci. E così, allora dice, ma sì, parla dei cedri del Libano, del vino, tutte quelle belle cose, perché per similitudine si comprenda anche ciò che è spirituale, perché sapete, sì, si gode a bere anche il vino del Libano, ma diciamo uno potrebbe anche soltanto bere vino del Libano e non convertirsi, ma significava, ecco, che se ti converti, ecco, godrai di tutte queste cose. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino del Libano. Che ho ancora in comune con gli idoli, o Efraim? Allora, l'uomo è tendente all'idolatria. Adesso abbiamo le tre S, diciamo, di... con i nazisti avevamo le SS, adesso abbiamo tre S, abbiamo aumentato le S, ma non quelle della santità, ma abbiamo quelle della stoltezza, no? Allora abbiamo soldi, sesso e successo, sesso, ma addirittura ho sentito che in un paese nordico, addirittura da vomitare, vogliono permettere di avere rapporti anche con i morti, in modo che se muore un tuo parente o qualcuno così, dice, io per mostrarti che ti voglio bene faccio un atto sessuale con il defunto. Insomma, ditemi voi, il demonio ci sputa addosso, vero? Ci ride in faccia e dice che siamo dei cretini invece che dei cristiani. Non vedete che stiamo andando a discesa libera, campionati mondiali di discesa libera verso l'inferno? Mamma mia, poveri noi, siamo idolatri, idolatri. Allora, io l'esaudisco e veglio su di lui, io sono come un cipresso sempreverde, il tuo frutto è opera mia, chi è saggio comprenda queste cose, vagli a trovare tu i saggi, chi ha intelligenza le comprenda. Ma vedete, se il Signore fa dire al profeta Osea queste parole, chi, non è dice voi che siete saggi, no? Chi è saggio, per cui dove sono questi saggi? Ce ne sono, ma sono così pochi, ma sono così pochi. Perché ci sono i traditori della propria fede che per i soldi vendono anche l'anima, questi non sono saggi, no? Chi è saggio comprenda queste cose, chi ha intelligenza le comprende, ma bisogna trovarli questi saggi e bisogna trovare questi intelligenti. Poiché rette sono le vie del Signore, i giusti camminano in esse, mentre i malvagi vi inciampano. Per cui tu credi di essere furbo perché sei stato eletto a fare qualche cosa di importante in una nazione? Sei importante solo se fai le cose importanti di Dio, se no sarai svergognato per tutta l'eternità perché hai trascinato il tuo popolo alla rovina, l'hai spinto a pervertirsi, lo hai spinto a ribellarsi a Dio, cari miei. E quando, ma insomma, cosa volete, mi fermo qua, ma poi c'è il Salmo responsoriale, leggilo tu magari, Anna.
Allora il ritornello ci fa ripetere: Signore, tu hai parole di vita eterna, un linguaggio mai inteso io sento, ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. nascosto nei tuoni, ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle acque di Meriba. Ascolta, popolo mio, contro di te voglio testimoniare. Israele, se tu mi ascoltassi, non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia.
Ma anche questo salmo, no? Vedete, la parola di Dio, ecco, rinfranca l'anima, dà gioia a chi l'ascolta, a chi la intende e a chi è grato a colui che ci parla, vero? Io sono il Signore tuo Dio, ascolta la mia voce. Qui il Signore mi parla e io, colui che ha creato i cieli e la terra, colui che ha miriadi di angeli che lo adorano e continuano a cantare santo, 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 il Signore Dio dell'universo, mi parla. Ma chi sono io? È vero, sono sua creatura, ma se Dio mi parla è perché mi ama. E se mi parla di cose che sono favorevoli alla mia gioia, se le vivo, io devo rendere grazie a Dio. Tu, Signore, mi dici ascolta la mia voce, Signore, fa che non mi faccia distrarre da altre voci, perché oggi abbiamo tutti questi mezzi di comunicazione sociale, vero? Sono tante voci, ma in mezzo a tutte queste voci c'è anche la tua voce, grazie a Dio, ma sono più le altre. Diciamo che se c'è qualcuno che parla di Dio, c'è, stiamo parlando di Dio, ma se voi guardate quante migliaia di radio e di televisioni ci sono al mondo, andate a vedere di che cosa parlano. Allora, un linguaggio mai inteso io sento, perché non l'ho mai sentito, perché gli uomini parlano in modo completamente diverso, per cui un linguaggio mai inteso io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Ma sti pesi sulla spalla, che gliel'abbiamo messi anche sulle spalle di Gesù Cristo, questi pesi, no? Ci fa vedere, guardate cosa io che sono Dio l'Onnipotente, ecco, vi mostro come siete ridotti voi, che voi vedete come sono ridotto io da voi, ma in pratica ho da dirvi che guardando me dovreste vedere come siete ridotti voi, tutta una piaga, avete pesi sulle spalle che io non vi ho messi, ve li siete cercati voi, le sue mani hanno deposto la cesta, hai gridato a me l'angoscia, io ti ho liberato, cioè il Signore, vedi, Dio che ti ha creato, ti vuole liberare, e come ti libera? La verità vi farà liberi, e noi siamo oppressi dalla nostra iniquità e sti pesi, non è che diciamo Signore pietà, siamo oppressi dai pesi dei nostri peccati, no, bisogna farne degli altri, bisogna promulgare leggi contro di te, perché noi in questi pesi, a noi piace portare i pesi, sembra quasi che diciamo così, perché andiamo in cerca di aumentare i pesi. Nascosto nei tuoni ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba, ascolta popolo mio, contro di te voglio testimoniare, Israele, se tu mi ascoltassi. Vuol dire che il Signore parla, ma dice anche, ma se tu mi ascoltassi. Quando Gesù è stato battezzato sul Giordano, il padre dice, L'Eterno Padre dice: ascoltatelo, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. La Madonna alle nozze di Cana dice: fate tutto quello che vi dirà. Sul monte Tabor il Signore torna a dire al Padre: ascoltate mio figlio, ascoltate, se tu mi ascoltassi, se tu mi ascoltassi, se tu mi ascoltassi. Ma noi stiamo ascoltandolo. Addirittura vogliamo che lui ascolti noi. Cioè, vorremmo che lui cambiasse la legge, vorremmo che lui cambiasse il Vangelo, vorremmo dettarglielo noi il Vangelo. Siamo superbi, stolti, e addirittura ci facciamo come Dio e vorremmo dettare legge a Dio, dargli qualche consiglio. Cioè, ma ascolta un po', ma cosa hai pensato tu, cosa hai inventato l'uomo e la donna perché si sposino e perché facciano figli? Ma fammi un piacere, noi figli li facciamo anche senza essere sposati, li facciamo anche chiedendo a qualcuno che ci presti l'utero, per cui quel che dici tu sei troppo antico, sei ancora al tempo delle tende dei beduini in mezzo al deserto, ma vieni a scuola da noi. Pensano l'idolatria del nostro io, stramaledetto 70 miliardi di volte. Non ci sia in mezzo a te un Dio straniero e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ho fatto salire dal paese d'Egitto. Ma noi prima abbiamo visto, diciamo, le tre S, ma forse erano solo quelle. Non ho parlato delle V, della vanità, per esempio, no? E di altre cose, perché noi continuiamo a credere di essere moderni, no? Facciamo pena, ste povere donne che volevano essere belle ed essere ben vestite di botto, non solo si sono svestite, ma addirittura vanno in giro con i pantaloni pieni di buchi, che al tempo dopo la guerra uno si sarebbe vergognato andare in giro così, no? Il miserabile, il povero che chiedeva la carità, diciamo, aveva le toppe magari, ma no i buchi, no? Per cui ditemi voi se siamo saggi, se siamo intelligenti, no? Pantaloni pieni di buchi, e costano più di quelli senza buchi, no? Per cui ditemi voi, secondo me abbiamo anche il cervello bucato, Allora, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, se, vedi, c'è una condizione, no? Se dice se, vuol dire che non segue, ma se seguisse, qui, se farete penitenza sarete salvi, se, ma se non la farete non sarete salvi. Ora, lo nutrirei con fior di frumento, lo sazierei con miele di roccia. Ha detto così a loro per farsi capire, è vero, che diciamo li avrebbe, ma noi invece, con noi le cose sono diverse. Lo nutrirei con il corpo e il sangue di mio figlio, lo sazierei d'amore. Ah, poveri noi, altro che miele di roccia, altro che fior di frumento. Il fior di frumento, sì, per fare le ostie, ma noi siamo trattati in un modo che le lacrime non basteranno per piangere i nostri peccati. Convertitevi, dice il Signore, il canto al Vangelo, perché il regno dei cieli è vicino. Non sai nel giorno e l'ora, è vicino il regno dei cieli se tu lo accogli, ma se tu lo rifiuti è lontano il regno dei cieli da te. E così andiamo avanti. Adesso chiediamo una pausa musicale. Mi dovete perdonare se sempre mi esprimo in modo diretto e talvolta, diciamo, anche forte, ma insomma, siccome io di discorsi diciamo, alla Nutella ne sento troppi, no? E poi la gente praticamente si sazia di cose che non servono per guarire lo stomaco, bisogna prendere l'amarissimo che fa benissimo, cioè bisogna prendere le erbe amare. È vero, le erbe amare e il pane azimo. E quelli che sono intelligenti e che hanno orecchie per intendere dicono, meno male, insomma, che il Signore sempre ci segue con la sua parola e non ci lascia in balia dei parolai, dei chiacchieroni, dei roboanti venditori di aria fritta. Ecco, e allora rendiamo grazie a Dio che non si è stancato di stare in mezzo a noi. Starò con voi fino alla fine del mondo, ma se ci scoppiassero gli occhi dal pianto, dalla commozione, dal dolore, Signore, ma come abbiamo fatto ad allontanarci in questo modo da te? Ma come abbiamo fatto ad arrivare a tal punto, Signore? Donaci lacrime per piangere i nostri peccati, il cuore pentito, umiliato e sacrificio ai tuoi occhi, cosa volete, che te mangi o non te mangi, l'importante è che non mangi i peccati. Dopo digiuniamo, sì, si può digiunare, non è mica un peccato digiunare, ma voglio dire, Signore, se mangiassimo e smettessimo di fare i peccati, gradirebbe più che noi digiunassimo dal cibo e continuassimo a rimpinzarci di peccati fatti con gli occhi, con tutti i sensi, no? Ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni per mia colpa, non siamo capaci di rinunciare alla televisione, non siamo capaci di rinunciare a tante cose che non sto a fare l'elenco. No, dice Claudio, ma finì che diventi antipatico, eh? Ma anche Gesù era antipatico, l'abbiamo inchiodato sulla croce, tutti i profeti sono stati morti, ammazzati, sono diventati così antipatici, così insopportabili, che bisognava toglierli di mezzo. Anna.
Eccomi, aiuto.
Ma diciamo, a te non farai la stessa fine mia, ma diciamo, intanto collabori, ecco, collabori.
Certo, ascolto, perché devo dire, hai ragione, cioè non si può, ecco, dove ci siamo andati a rotolare proprio veramente nel fango della peggior specie, proprio di non lo so, non so, hai ragione, Claudio. Non si può raccontare favole, ecco, neanche forse offrire panini alla Nutella.
Ah sì, ma dico...
Assolutamente, no. È vero. Ed è sempre peggio quello, il guaio, che non vogliamo rendere...
No, perché si capisce chi è intelligente intenda, no? Ma gli intelligenti, quello è il problema, no? Che non capisce, non capiscono, non vedono il problema, no?
No, proprio assolutamente, assolutamente.
Bene,
quindi chiediamo...
Allora chiediamo la pausa, stacco, sì, musicale, poi sì. Tu hai Dondolindo, che è una miniera senza fondo.
Benissimo, sì, quindi io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444391, tra poco, Ave Maria.
Invece vi ricordo i 9 primi venerdì del mese, anche sì. Quello è un numero, no?
Sì, prezioso però. Molto
vedi, è bello però, 391, Dio è trino, vero?
Certo.
Ecco, e ci invita a fare 9 il venerdì del mese, però il Dio trino è un Dio unico, 391.
Il Signore è uno, proprio davvero, bene.
È unico.
Sì.
Va bene, Ave Maria. Allora
a tra poco, Ave Maria.
Yeah.
Ecco, possiamo riprendere con il Vangelo di San Marco, secondo San Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che gli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. La lettura del commento, ecco, di Don Dolindo, la prendo a pagina 823, San Marco, il più grande e il primo precetto. Gesù Cristo, nell'esporre allo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: il Signore Dio tuo è un solo Dio. E poi soggiunse: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che chiamandolo Dio nostro. Il Signore Dio tuo è un solo Dio. Amerai il Signore Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene e che noi apparteniamo a Dio non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori, i figli? Il rinnegare la propria sposa, il proprio sposo, è adulterio. Il negarsi l'amore è colpa grave. Il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma, e noi saremo infedeli ed ingrati a Dio che è nostro e al quale apparteniamo? Non si può amare Dio in modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio, più o meno convenzionale. Bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, ossia bisogna orientare a lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque, egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e traviare le forze nelle miserie delle colpe. Dunque l'amore di Dio è totalitario e non può ammettere eccezioni alle creature. O esse sono attratte nella sua orbita e si illuminano della sua luce piena, o sono miseri relitti di cataclismi che errano quasi astri spenti nelle tenebre della nostra nullità, con pericoli perenni alla corsa della nostra vita. È un assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore e all'immoralità. È questa una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci da assorbirla nella nostra vita. L'amore vero, totalitario a Dio, porta con sé l'amore vero al prossimo. E per questo Gesù Cristo disse che il secondo precetto era simile al primo. Si ama il prossimo unicamente per amore di Dio, dandogli il cuore nella carità, l'anima nella fratellanza, la mente nella condiscendenza e le forze nello scambievole sostegno. Un cuore pieno di amore di Dio e anche pieno di compassione per il prossimo, perché vede in esso l'immagine del Signore, lo rispetta, perché sa che Dio lo rispetta con grande riverenza, lo guida e lo difende, perché sa che Dio ne è geloso. A misura che diminuisce nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, diminuisce quella dell'amore al prossimo. E quando il Signore è completamente dimenticato, subentra nei cuori un egoismo crudele, capace dei grandi eccessi di barbarie dei quali la nostra storia contemporanea è piena. Gli ebrei si riguardavano come popolo prediletto di Dio e si gloriavano di appartenergli, ma il loro cuore, generalmente parlando, mancava di amore verso di lui e per questo era insensibile alla carità verso il prossimo. Deve notarsi che nelle epoche della loro storia più bella, quando i patriarchi elevavano a Dio un cuore infiammato e sincero, essi si distinguevano per gli uffici più delicati di ospitalità e di carità. E che quando le relazioni verso Dio si ridussero ad un formalismo senza spirito, il loro cuore si agghiacciò nell'egoismo, a somiglianza dei pagani. Amare Dio, infatti, non significa solo prestargli un omaggio di culto esterno, ma significa apprezzarlo, sopra tutte le cose, orientando a lui il cuore, dandogli l'anima, sottomettendogli la mente e la ragione ed indirizzandogli tutte le attività della vita. L'amore, quindi, è la forza che orienta l'anima a Dio come l'ago magnetico della bussola che si volge al polo. L'amore impone silenzio a tutte le pretese della propria natura ed è innanzi a Dio come un olocausto del cuore, dell'anima, della mente, delle forze. Si apprezza Dio per donargli sì. Gli si dona tutto il proprio essere per operare secondo la sua volontà. È essenziale perciò alla pratica dell'amore l'osservanza della legge, l'unione alla divina volontà e l'ossequio pieno alla sua verità. Chi lo ama vive di lui, vive con lui, vive per lui e non ha altro amore fuori di lui. Non si contenta di dire con le labbra ti amo, ma glielo dice con la vita. Perciò teme di offenderlo e fugge dal peccato come dalla morte più penosa, vigilando perché nulla nel cuore prenda il posto di Dio. È come l'amore della sposa per lo sposo, che non è solo attrazione, ma è esclusione piena di tutto quello che disgusta lo sposo ed è fusione profonda con la sua vita. L'amore al prossimo non è una sensibilità di simpatia o di compassione, ma è una tenerezza verso l'immagine di Dio ed è una fusione di amore con la divina bontà che ama le sue creature. Per questo Gesù disse che il secondo precetto era simile al primo. Chi ama veramente una persona condivide le sue abitudini e le sue inclinazioni. Ora, l'anima che ama Dio veramente condivide la sua carità verso le creature e partecipa a quella divina espansione e generosità con la quale egli le rispetta, le benefica, le cura, le difende, le provvede. L'amore al prossimo ha qualche cosa di sacro e dà il carattere di quella delicatezza che si ha nel trattare le cose sacre, proprio perché appartengono a Dio. È un concetto questo di altissima importanza, che ci fa intendere ancora di più perché Gesù Cristo fa una sola cosa dell'amore verso Dio e verso il prossimo. E perché i santi hanno avuto un'estrema gentilezza nella carità ed un senso di delicato riguardo anche per le creature irragionevoli o insensibili, come gli animali, i fiori e tutte le opere del creato. L'amore al prossimo, dipendendo da quello di Dio, non può dissentire da Lui e può benissimo conciliarsi con la severa riprovazione del male che sta nel prossimo. Si ama il prossimo per Dio, non contro Dio, non fuori di Dio. Ed è logico che non si può amare nel prossimo ciò che offende Dio. Come è carità il soccorrere chi soffre fisicamente, così molto più è carità aiutare chi è moralmente traviato. E come amore tagliare un tumore maligno da un membro infermo, così molto più è carità riprovare nel prossimo quello che nuoce all'anima sua e a quell'altrui, e quello che diventa disdoro di Dio. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli, allora, non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premunendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non è a caso che nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio, e come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature. Essendo venuto a rinnovare l'umanità, era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio: l'orgoglio e l'egoismo. E poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che gli cercasse di rendere vani i loro scandali ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose, cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Gesù mette in guardia il popolo contro questa deformazione perniciosa della pietà e mostra nell'umile vedova che dà al Tempio due soli spiccioli come si ama Dio. Gli si dà un cuore sincero, gli si offre tutto quello che si ha, dandogli la vita, l'anima, la mente, il cuore, le forze. Amarlo così non significa fare cose grandi innanzi al mondo, ma significa operare con pompa esterna. Non significa operare con pompa esterna, ma compiere quel poco di cui è capace la nostra vita per il suo amore. Cosa posso darti, oh Signore, da questo mio povero essere? Due minuta, due cose molto piccole, di fronte a quello che tu meriti, cioè l'amore a te e al prossimo. Ma in questi due spiccioli ci deve essere tutta l'offerta di me stessa al tuo amore. La vedova donò col cuore, donò con l'anima, donò apprezzando Dio. E nella sua offerta gli diede tutto ciò che aveva per sostentarsi, tutta la sua forza. Così voglio amarti, mio Dio, e nell'umiltà della mia vita vorrei porre innanzi al tuo trono i due spiccioli dei quali dispongo ed in essi darti tutta me stessa. Amen.
Che bello. Però qui praticamente ho sentito come Don Dolindo spiega, ecco, riguardo a quella carità che, di cui oggi se ne parla, non dico poco, ma troppo poco. La carità, diciamo, è intesa in tutto ciò che è materiale. La carità invece che riguarda l'aiuto spirituale, cioè, attenzione, se io amo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, qui il mio bene è Dio che io amo, amo il prossimo come me stesso, per cui desidero, vero, che il mio prossimo goda lo stesso godimento che godo io ad amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze. Per cui, se vedo un fratello che si comporta in modo da opporsi a questo godimento, uso questo termine per far capire che amare Dio è amare un bene infinito che supera tutti i beni, per cui diciamo è anche un godimento infinito che durerà in eterno. Allora porto, diciamo, andate in tutto il mondo, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, no? Dice non portate né tunica né sandali, cioè proprio sprovvisti di tutto. Per cui parla, diciamo, di che cosa ci invita a fare, a portare la verità. Non ha detto portate, diciamo, le carovane, diciamo, di cose materiali, dico, anche quello fa parte, vero, bisogna dar da mangiare agli affamati, fa parte delle, ecco, però manda gli apostoli senza niente, addirittura sono loro che devono chiedere la carità di ricevere qualcosa da mangiare, no? Però gli ha dato questo comando. Ora, sì, amo il prossimo come me stesso, vedi che prima di amare il prossimo come me stesso devo amare Dio con tutto il cuore. Allora il problema parte da lì e arriva là, ma se non partiamo da questo punto che è vitale, cioè quella dell'amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, noi praticamente diamo qualcosa, ma non è sufficiente, perché lo fanno anche quelli che non amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, certe cose le fanno anche loro, magari anche meglio di noi, magari, no? Ecco, pertanto, mentre a portare il nostro Signore dice vi mando come pecore in mezzo ai lupi, è chiaro che se tu vai con carri di cose da mangiare, da bere, da vestire, non ti preoccupare che non ti sbranerà nessuno, ecco, non sono lupi che ti sbranano perché porti cose materiali, però il Signore ci manda come pecore in mezzo a lui perché andiamo a mostrare, cioè praticamente a contrastare il potere del principe di questo mondo che è menzognero, allora questo si ribella e usa gli strumenti che sono suoi servitori per togliere di mezzo quelli che smascherano i suoi inganni, le sue menzogne. No? Per cui questo bene da portare ai fratelli, non fermiamoci alla pagnotta, vero? Serve anche quella se la puoi dare, ma cari miei, la Madonna è venuta a dire pregate e offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori, non ha parlato di panini e non ha parlato neanche di vestiti e non ha parlato di altre cose, dice quelli vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, questo è amore a Dio e amore al prossimo, questo tipo di amore oggigiorno è poco predicato, anzi forse non è predicato proprio. E allora che dobbiamo fare? Madre del buon consiglio, prega per noi. Allora Anna, so che tu hai un fioretto.
Sì,
diciamo che sei la fioraia di Radio Buon Consiglio.
È bello l'incarico, mi piace, infinitamente, benissimo.
La fioraia.
Ecco. Bene. Qua la casa del re, di tutti i re. Quando il beato Umberto, principe di Savoia, nel 1929 andò in Somalia, promise ai fanciulli che incontrò che avrebbe mostrato loro la casa del re suo padre. Alcuni di loro vennero a Torino, accompagnati dai missionari. Il principe li accolse con bontà e mostrò loro sala per sala il palazzo reale. Essi guardavano estasiati, con gli occhietti spalancati, e a quello sfolgorio di luci, di specchi, di lampadari, di quadri e ori, uno di essi domandò al principe: «Anche in paradiso sarà così bello?» E il principe gli rispose: «Oh, sarà molto, molto più bello. Vedete, questa è solo la casa di mio padre, che è un gran re della terra, ma il paradiso è la casa stessa di Dio, che è il re di tutti i re, di tutto il mondo, di tutto il cielo e di tutta la terra». E finisce con un pensierino a San Giuseppe del beato Bartolo Longo, che è una preghiera a San Giuseppe: «Padre mio caro, guardatemi dal cielo, distaccatemi dalla terra ed ottenetemi la purezza del cuore, un vivo amore di Dio e la perseveranza finale. Amen».
Amen. San Giuseppe. Chiediamo alla Madonna e a Gesù che ci aiutino ad amare San Giuseppe come l'hanno amato loro. Per cui il custode della Sacra Famiglia inorridisce San Giuseppe: nel mese suo passano le leggi antifamiglia. È lo sfregio proprio, eh? Vabbè. Bene, allora salutiamo tutti, e avete sentito che la carità consiste anche nel richiamare coloro che si comportano male a cambiare vita. Ecco, Gesù Cristo non avrebbe fatto quella fine se avesse dato retta agli scribi e ai farisei e li avesse incoraggiati a continuare a fare come fanno. E invece no, è venuto a dire: no, così non va bene. I profeti sono venuti a dire che non va bene perché saremo castigati, sarete castigati, bene, ammazzati tutti quanti. Qui noi riusciamo a ammazzare la gente o fisicamente, oppure dire: no, io quello là non lo voglio più ascoltare, qui l'ammazziamo in un altro modo. Santa giornata, santo primo venerdì del mese a tutti voi. Claudio vi saluta in compagnia di
Anna. Grazie. Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.